Restiamo a Brescia, una zona piuttosto infelice del nostro paese se pensiamo alla concentrazione di allevamenti. Tempi duri per i visoni allevati per la produzione di pellicce, ma finalmente si è registrata una piccola vittoria. Il TAR della Regione Lombardia dà ragione al comune di Antegnate, che aveva negato l'autorizzazione ad un allevamento di visoni per la sua ubicazione. Vedremo se l'allevatore si scoraggerà o deciderà di insistere.
Torna la rubrica Resistiamo Animali, una rubrica che viene curata dalla redazione dell'ottimo blog Resistenza Animale, che vi consigliamo di visitare. È un blog che guarda alla liberazione animale con un'ottica non paternalistica, facendoci conoscere gli innumerevoli tentativi di fuga e ribellione che vengono continuamente messi in atto dagli animali vittime di sfruttamento e schiavitù. Stavolta la storia riguarda un elefante. Sentiamo.
Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni.
Questa è una storia terribile, perché i suoi protagonisti non sono solo quelli di cui si parla direttamente, ma migliaia e migliaia di vite sono già passate e purtroppo passeranno in questa storia. Si fa la valigia e si parte con una gioia incontenibile per un viaggio in un paese lontano che si immagina potrà riservare emozioni mai provate, per i suoi colori, suoni, odori, per la prospettiva di immergersi in un mondo completamente diverso. La storia inizia proprio con una partenza e l'arrivo in Thailandia. Un tempo gli elefanti ci vivevano in numero enorme, una popolazione che abitava la terra, dei giganti liberi e organizzati. Poi, pian piano, gli umani hanno iniziato ad assoggettarli, loro così forti, hanno iniziato a usarli per la guerra, il lavoro, a ucciderli per i loro denti preziosi, a farli schiavi. La forza di un elefante viene annientata con un rito crudelissimo che ne spezza lo spirito. Il nome tradotto dice proprio così, attraverso isolamento, tortura e paura. Ed ecco uno schiavo che trascorre la vita in catene ed è costretto a ridicolaggini per lo spasso dei turisti, giocare a calcio, dipingere, trasportare persone, mendicare e posare per le foto. Agli elefanti imprigionati è impedito compiere le azioni di cui avrebbero profondamente bisogno, sono privati dei legami, costretti all'esilio e costantemente torturati con bastoni e uncini. Tutti gli elefanti e le elefantesse prigioniere, adulti e cuccioli, sono i protagonisti di questa drammatica storia. Un giorno, è stato lo scorso gennaio, uno di loro, chiamato Golf, un giorno, ma chissà in quanti altri giorni l'aveva già fatto, ha dato segno di non riuscire più a sopportare la vita che era costretto a fare. La risposta, come sempre, è stata il gancio uncinato. Volevano che stesse in posa per una foto con due turisti, un uomo e una ragazzina che aveva sulla schiena. Lui, all'improvviso, se li è scrollati di dosso e si è accanito sull'uomo, trafiggendolo e calpestandolo. Poi è fuggito verso la foresta. C'è chi osa parlare di ormoni e non di esasperazione e ribellione. Ma come non riconoscere in atti del genere la volontà di porre fine alle proprie sofferenze? Come non vederci l'inevitabile e prevedibile esplosione dopo l'accumulo continuo di vessazioni? Quel turista inglese ucciso, colpevole di non aver saputo vedere e di essersi reso invece complice, anche lui è entrato nel finale tragico di questa storia. E la storia va avanti così, con gli elefanti che sono sempre di meno e sempre più schiavizzati. Basterebbe chiedersi, e così anche di fronte ad ogni esibizione di animali, anche nei circhi nostrani, cosa c'è dietro a quello spettacolo, a quei gesti che non possono che essere forzati e riprodotti dal terrore e dalla sottomissione. Basta schiavi, recuperiamo rispetto e distanza dai viventi che non scelgono liberamente di stare con gli umani. E se di turismo si parla, che non esista quello basato sulla schiavitù, non sarebbe più emozionante scorgere da lontano una famiglia di elefanti che vive le proprie abitudini e relazioni? In Thailandia ci sono gradi diversi di sfruttamento degli elefanti, ci sono centri in cui pare siano trattati con minor crudeltà. Ma il lieto fine di questa storia potrebbe essere solo che il popolo degli elefanti fosse libero e rispettato, e così i suoi territori. Una persona tornata di recente da un viaggio in quel paese mi ha detto che gli elefanti piangono, tutti. che ne ha visto uno in catene, nei cui movimenti ha riconosciuto immediatamente i segni del disagio psichico più profondo, che ad uno si è avvicinata per chiedergli il permesso di toccarlo e che quando le carezze hanno assunto l'intenzione del massaggio vero e proprio, col quale voleva alleviargli qualche dolore e comunicargli tutta la sua partecipazione e compassione, ha avuto timore e si è allontanata. Ma allora l'elefante l'ha riportata verso di sé con la proboscide. Il lieto fine di questa storia lo potremo scrivere solo se impareremo a fare della nostra vita l'occasione di un incontro, se gli umani sapranno uscire dal loro delirio di superiorità, sapranno ripensarsi in termini di condivisione, di solidarietà e di rispetto.
Visto che abbiamo appena parlato di elefanti, restiamo sulle specie esotiche per denunciare quello che sta accadendo in Botswana, dove 4 persone sono state arrestate dopo aver catturato ben 1200 scimmie. I media parlano di un traffico di pelle di scimmia tra l'Africa e la Cina, perché è considerata preziosa per presunti benefici medici e anti-invecchiamento.
La sindrome di Dorian Gray sta prendendo queste forme inquietanti e il progresso scientifico evidentemente non riesce a stroncare tutte queste superstizioni.
Anche questa settimana dedichiamo lo spazio musicale ai selvatici, riproponendo il gioco dei duetti impossibili. Quello di questa settimana incrocia un pezzo di Ivan Graziani del 1977 intitolato I Lupi con uno dei giorni nostri dalla personalità dance e diversamente gender a firma della discussa artista Sia, intitolato She Wolf, ovvero Lei Lupa. Il brano di Ivan Graziani mescola sapientemente la vita dei lupi animali con le storie di chi è stato in guerra. Mi fa venire in mente le brigate partigiane.
Come sono in tanti, guarda arrivano i lupi, guarda arrivano i lupi, guarda arrivano i lupi, guarda arrivano.
Invece il brano di Sia gioca con l'ambiguità del significato di lupo come essere umano predatore e si rimane nel dubbio che sia un lupo o una lupa.
A shot in the dark, a past, lost in space. Where do I start? The past and the chance.
Della giornata del gatto, l'associazione Difesa Orientamento Consumatori ADOC ha diffuso i dati di uno studio sulla spesa media degli italiani per il mantenimento dei loro cani o gatti. Scopriamo così che il 40% delle famiglie italiane possiede un cane o un gatto, per un totale stimato di circa 10 milioni di amici a quattro zampe, e la spesa media di mantenimento annua è di 1.260 euro a famiglia, per un totale di oltre 12 miliardi di euro.
Considerando che la vita media sia per un cane che per un gatto è di circa 15 anni, mantenere un cane per tutta la sua vita costa circa 26.000 euro, per un gatto si spendono più di 9.000 euro. Il punto è che la spesa è aumentata dall'introduzione dell'euro, circa il 5% in più ogni anno. Per un gatto, solo per gli alimenti, si spende il 62% in più rispetto al 2001, per un cane la cifra lievita al più 86%. Nel 2001, infatti, per mantenere un cane di media taglia bastavano circa 1.000 euro l'anno, per un gatto servivano massimo 300 euro.
Qualcuno ci sta evidentemente lucrando sopra più non posso, e la soluzione che proponiamo noi è duplice: o l'autoproduzione del cibo o l'istituzione di gruppi d'acquisto che bypassino la catena commerciale e si riforniscano di cibo pronto direttamente dai produttori.
La stessa cosa può essere fatta con il cibo destinato all'alimentazione umana: autoproduzione spinta e acquisto di materie prime direttamente dal produttore, purché sia piccolo, locale, biologico e naturalmente vegan.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Un piatto proteico, fresco e delicato, gustoso da mangiare accompagnato da una bella insalata, ma anche un versatile condimento per pasta o cereali. Con la ricetta di oggi impariamo ad autoprodurre la ricottina di soia alle erbette. Gli ingredienti per una formella da 250 grammi circa sono 1 litro di latte di soia autoprodotto o comunque non zuccherato, 20 g di aceto di mele, un pizzico di aglio in polvere, un ciuffetto di salvia, un rametto di rosmarino e del sale. Portate il latte di soia a 90 gradi. Se non avete un termometro per il latte, portatelo ad ebollizione e lasciatelo sul fuoco per un paio di minuti. Versate il latte bollente in un recipiente di vetro e unite l'aceto di mele, mescolando con un cucchiaio di legno. Vedrete che subito si formerà la cagliata. Lasciate riposare per 30 minuti, dopodiché versate il caglio in una fuscella per ricotta. Lasciate colare per altri 30 minuti. Nel frattempo tritate finemente la salvia ed il rosmarino. Trascorsa mezz'ora, lavorate la ricotta con un cucchiaio mescolando le erbe tritate, l'aglio in polvere ed il sale. Mettete tutto nuovamente nella fuscella e lasciate riposare per almeno un'ora nel frigorifero. E la vostra ricottina è pronta.
A nostra disposizione è volato e purtroppo anche scaduto. Non ci resta che ringraziare le voci che hanno animato questa puntata e che sono state quelle di Alex Langer, Zenone Sovilla, Franco Ferroni, Gianluca Felicetti,
Luigi Amarturano, Ivan Graziani, Sia,
Giuseppe Coco
e Camilla Lattanzi.
L'appuntamento è per domenica prossima. Stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.